Sempre alla puntualità, visto che il pubblico è sempre per primo a essere puntuale nell'arrivare, e questo ci fa indubbiamente molto piacere. E il piacere ulteriore è nell'avere ospite di nuovo Paolo Nori, in veste di conferenziere, perché molti di noi ci ricordiamo quanto sia stata piacevole e veramente grande vivacità la sua presenza quando ha vinto 2 anni fa il premio per la letteratura per ragazzi Laura Orvieto, che il gabinetto di Estè bandisce con cadenza biennale. Paolo Nori è uno scrittore che agisce su fronti molteplici. La sua impronta, diciamo, iniziale è legata a quel momento molto particolare della letteratura italiana recente, legata intorno alla rivista Il Semplice, dove scrivevano autori come Gianni Celati, come Ermanno Carazzoni, e che negli ultimi decenni hanno certamente costituito un episodio di grande e originale significato così, nella letteratura contemporanea. Paolo Nori si è mosso poi su fronti diversi, affrontando anche la letteratura per ragazzi, ma una cosa che confesso io non me ne ero accorto è che fosse appunto uno slavista che ha lavorato considerevolmente in molte collaborazioni editoriali, con traduzioni, saggi e con percorsi particolari all'interno della letteratura russa. Mi sembra così l'interlocutore ideale per introdurci a un autore famoso, ma non so poi quanto realmente noto, come Alexander Pushkin. Questo leggendaria, direi, figura del prototipo del letterato romantico europeo, ma che nello stesso tempo, nella specificità della letteratura russa, rappresenta qualcosa di ancora più profondo e incisivo, una specie di capostipite veramente dell'identità culturale e letteraria della Russia. Io mi limito a questo e do la parola a Paolo Nori. Grazie.
Grazie, buongiorno, mi sentite? Parlo così anche il conto. Allora, no, io sono contento di essere qui. Io nella mia ignoranza, quando sono stato qua qualche anno fa, pensavo che l'attività contemporanea del movimento fosse riservata alla letteratura per l'infanzia, perché ho fatto per il lavoro qui. Recentemente io ho letto che qui veniva per esempio Dostoevsky quando abitava a Firenze a leggere le riviste russe. Allora, quando mi hanno chiesto di parlare, io l'autore di cui avrei voluto parlare è Daniil Halas, è uno scrittore, anche lui, anche scrittore per bambini, solo che Matas non è proprio esattamente un classico, non è proprio esattamente la nostra idea di classico. Allora, perché Dostoevsky è talmente troppo, secondo me, no? Ma in tanti, se adesso dirò anche in che senso. Allora, secondo me Pushkin è un'ottima soluzione, perché è contemporaneamente di più Dostoevsky, nel senso che c'era prima, no? È proprio un po' il capostipite, no? Il baffo. In un certo senso, e però è anche un po' meno, appunto perché Pushkin non è, cioè uno entra in una libreria e dice Dostoevskij, eccetera, no? Abbiamo tutti presente, no? Questi libroni, no? Siamo circondati da Dostoevskij, invece da Pushkin no, non siamo. Pushkin è per il lettore italiano, anche perché buona parte della sua produzione è una produzione in poesia, quindi difficile da tradurre, no? Allora Pushkin, volevo cominciare a parlare di Pushkin prendendo una cosa che su Pushkin ha scritto Daniil Halas, così anche un po' parlo di Halas. Questo breve testo di Halas su Pushkin dice così: è difficile parlare di Pushkin a qualcuno che di lui non sa niente. Pushkin è un grande poeta. Napoleone è meno grande di Pushkin.
Bismarck in confronto con Pushkin non vale niente, e Alessandro primo e secondo e terzo in confronto con Pushkin sono delle vesciche. Tutti in confronto con Pushkin sono delle vesciche, solo in confronto con Gogol lo stesso Pushkin è una vescica. E allora, anziché scrivere di Pushkin, è meglio se scrivo di Gogol, anche se Gogol è tanto grande che di lui non si può scrivere niente, pertanto scrivo di Pushkin. Ma dopo Gogol, scrivere di Pushkin è quasi vergogna, e di Gogol scrivere non si può. Allora è meglio se non scrivo niente di nessuno, se non scrivo niente di nessuno, invece io scrivo di Pushkin, abbiamo detto. Allora Pushkin, anche se è nato nel 1799, può essere considerato il padre della letteratura russa, un po' come Dante Alighieri per la letteratura italiana, anche se Pushkin in Russia a me sembra sia più del tanto che Dante è in Italia. Fyodor Dostoevskij, sempre lui, arriva a San Pietroburgo quindicenne, a metà del mese di maggio del 1837, poche settimane dopo la morte della propria madre, e pochi mesi dopo la morte di Pushkin. E uno dei primi posti che va a visitare insieme al fratello è la casa dove Pushkin ha abitato negli ultimi mesi della sua vita, il numero 12 del lungo fiume Moika, e dove è morto il 10 febbraio del 1837 dopo due giorni di agonia. Dostoevskij dirà anni dopo che se non fosse stato un lutto per la morte della mamma avrebbe portato un lutto per la morte di Pushkin. Quella casa adesso è stata trasformata in un museo, viene visitato ogni anno da centinaia di migliaia di russi che si sentono raccontare per l'ennesima volta la storia di Pushkin, e che per l'ennesima volta a questa storia si commuovono. Anche questo è un fatto che per noi italiani non è immediatamente compreso. Perché è così importante Pushkin? Perché tutti conosciamo i grandi romanzieri russi nell'8 e nel 900, ma prima, nel 700, chi erano i romanzieri russi? Perché io credo che uno che non abbia studiato russo, non, cioè non ci sono, non, perché i romanzieri russi non c'erano. Cioè nel 700 la letteratura russa non esisteva praticamente. E c'erano alcuni che scrivevano dei romanzi, il più noto era uno storico, si chiamava Karamzin, no? E che scriveva anche dei romanzi che erano però imitazione dei romanzi sentimentali francesi. Cioè il romanzo più noto di Karamzin si titola Ghibne e Lisa, la povera Lisa, ed è una storia di una ragazza sedotta e abbandonata da un ufficiale, sembra di leggere un po' la presente Clare, no? Cioè sembra di... è perché nel Settecento per i russi scrivere dei romanzi è un'attività esotica. Cioè è come, no? Devono andarla a prendere in prestito da qualche parte perché non ce l'ha. E così come era un'attività esotica i primi dell'Ottocento per la classe colta russa, quella a cui apparteneva anche Pushkin, parlare russo. Loro tra di loro, come sappiamo dalla lettura, parlavano francese, no? Il russo in Russia all'epoca lo parlavano i serbi della leva, che erano la stragrande maggioranza della popolazione, l'80% dei russi erano in condizione di schiavitù, erano serbi della leva. E loro il russo lo parlavano liberamente, diversamente invece dai loro padroni, dai nobili che parlavano, la maggior parte parlavano in francese. Pushkin era molto, aveva una relazione molto forte con la sua gnagna, che è la nutrice, no? Quella che la bambinaria anche in un certo senso, e Arina Radionovna si chiamava, che era una serva della leva e che in un certo gli raccontava le favole, che gli ha insegnato questa lingua degli umili, dei poveri, no? E che era una lingua che era parlata, compresa dalla stragrande maggioranza dei russi, ma che non aveva una letteratura. E Pushkin, il lavoro che ha usato questa lingua per fondare la letteratura russa moderna, le ha dato una dignità letteraria e ha usato per primo questo strumento così duttile, così tenero e così violento, dando via una stagione letteraria stupefacente. Qualche decennio dopo, Ivan Turgenev dirà: Pushkin da solo ha dovuto fare due lavori che in altri paesi sono stati fatti a distanza di interi secoli e anche di più, vale a dire organizzare una lingua e creare una letteratura. Conseguenza di questo fatto, di questo stato di cose, Pushkin ha cominciato questa cosa con un'opera teatrale, che è Andalis del Uno, e poi l'ha messa proprio in pratica con un romanzo in versi, che si chiama Letieni Agnelli, Eugenio Agnelli, scritto che comincia all'inizio degli anni 20, e l'inizio di questo romanzo qua in russo fa così: «Моя я самый честный, правый, когда не в шутку занимок». Он уважает себя за так лучше выдумать не мог. In italiano più o meno la traduzione è: «Mio zio, che va degli ottimi principi, quando si è ammalato per davvero, ha voluto che lo rispettassero tutti e non poteva avere miglior pensiero». Ecco, questo inizio qua, in russo, quello che ho detto io, se voi lo dite a un bambino di 5 anni, capisce a uno che non è mai stato a scuola, capisce tutto perfettamente. Una volta io ero qui in... è singolare anche il fatto, rispetto alla nostra condizione, alla nostra tradizione, che in Russia non ci sono i dialetti. Cioè, il russo, per delle situazioni geopolitiche, cioè, il russo di Mosca, di Rostov-sul-Don, di San Pietroburgo, è uguale dappertutto. Cioè, tra l'altro, la lingua russa, al contrario della lingua italiana, è una lingua prima parlata e poi scritta. I russi hanno l'alfabeto solo nel IX secolo dopo Cristo. Cirillo e Metodio, che sono due monaci di Salonicco, partono per evangelizzare la Russia e creano l'alfabeto che loro chiamano glagolitico, che poi verrà chiamato cirillico, no? In onore di San Cirillo, che poi diventerà San. E lo creano, partono nell'862, quindi nel IX secolo. Fino a quel momento lì i russi non hanno, cioè parlano e basta, no? Sono questi popoli che si, prevalentemente nomadi, che si muovono e parlano e si capiscono tutti. E qualche anno fa ero qui in Toscana, io credo a Prato, ma non sono sicuro, e presentavo un libro e mi è venuto in mente, no? Pensavo a questo inizio del Evgeny Onegin, che praticamente è l'inizio della letteratura russa moderna, no? E ho detto: ma se noi prendessimo una un'opera italiana, coeva, insomma, dei primi dell'Ottocento, e la leggessimo a un bambino italiano, no? Cosa capire? E mi è venuto in mente il 5 maggio di Manzoni, no? E fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto. Io all'epoca avevo, mia figlia all'epoca aveva 5 anni, no? Allora lì, in quell'occasione, ho detto: io quando torno a casa faccio la prova, no? E poi sono tornato a casa e mi sono dimenticato. Alla presentazione successiva, ancora non dimentico questa cosa, l'ho ridetta e ho finito nello stesso modo, ho detto: quando torno a casa faccio la prova. Poi sono tornato a casa e mi sono dimenticato. La terza volta, come nelle favole russe, no? Dove uno per fare le cose deve farle tre volte, la terza volta ho ridetto: quando torno a casa faccio la prova. Sono tornato a casa, ho mia figlia, ho detto: tutta io adesso ti dico una cosa che mi dici, lo capisci? Lei mi ha detto: va bene. Io ho detto: ehi fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orfa di tanto spiro. Cos'hai capito? Gli ho chiesto. E lei è stata un po' lì a pensare. E poi mi ha risposto: che lui era lì, in piedi, immobile, che giocava a memory e respirava. Che è una bellissima traduzione di Manzoni, no? Allora, mia nonna, per esempio, che era nata in provincia di Parma, per lei era nella situazione opposta rispetto, perché la sua lingua madre non era l'italiano, no? Era il dialetto di quel paese lì dove è nata, di quel dialetto, no? E per lei l'italiano, la prima volta che ha visto l'italiano è stata a scuola, cioè l'italiano è stata per lei prima una lingua scritta e poi Pushkin era nella condizione opposta, cioè il russo per lui è una lingua che è venuta non dall'alto, no? Come mia nonna, cioè, che erano i professori, i dottori, i colti che parlavano italiano. Invece per Putin era gli ignoranti che sapevano bene il russo. C'è un articolo di Tolstoj, quando Tolstoj ha fondato la sua scuola Yasnaya Polyana, dopo qualche anno ha fatto un articolo in cui dice, che il cui titolo è una domanda: chi è che deve insegnare a scrivere a chi? Noi ai figli dei contadini o i figli dei contadini a noi? E la risposta di Tolstoj è che sono i figli dei contadini che devono insegnare a scrivere, perché sono, oltre che per ragioni, la storia pensava anche la semplicità del popolo, ma anche perché sono i depositari di quella lingua lì, che invece i nobili conoscono da poco tempo. E, ecco,
Quando
nel 1822 Pushkin scrive un articolo, cioè nei suoi quaderni, c'è un appunto che si chiama Sullo stile, e che fa così. E dice: una volta D'Alembert disse a L'Harpe: non venite ad elogiarmi Buffon, una persona che scrive la più nobile tra tutte le acquisizioni umane, questo animale superbo, focoso, eccetera, perché non dire semplicemente cavallo? E cosa dire semplicemente allora dei nostri scrittori, continua Pushkin, che ritenendo cosa meschina lo spiegare con semplicità le cose più normali, pensano di ravvivare una prosa infantile con aggiunte e logore metafore. Costoro non diranno mai amicizie senza aggiungere codesto sentimento sacro, la cui nobile fiamma, eccetera. Già che la mattina presto loro scrivono: non appena i primi raggi del sole che sorgevano e schiararono le contrade orientali dell'azzurro cielo, anche novità, che freschetto, è meglio perché è più lungo. Leggo la recensione di un amatore del teatro. Questa giovane allieva di taglia e pompomene, generosamente dotata da Apollo, Dio mio. Ma scrivi, questa brava giovane attrice continua così, sta pur sicuro che nessuno presterà attenzione alle tue frasi, nessuno ti dirà grazie. Un vile zoilo, da cui mai soffitta invidia riversa il suo soporifero veleno sui lauri del Parnaso russo, la cui spossante ottusità può essere paragonata soltanto all'insaziabile cattiveria. Dio mio, perché non dire semplicemente cavallo? Precisione e concisione, ecco le prime qualità della prosa. Essa esige idee e idee, senza di essere speciali brillanti non servono a nulla. Domanda: qual è la prosa migliore della nostra letteratura? Risposta: quella di Karamzin, il che non è un gran complimento, scrive Pushkin. E ecco, io di letteratura americana capisco poco, ma c'è un mio amico che invece ha insegnato anche negli Stati Uniti, si chiama Daniele Penardi, e lui mi dice che questa semplificazione della lingua nella letteratura americana parte da Mark Twain e da Hemingway, no? Questi sono un po' i due riferimenti, no? E che dopo di loro è difficile non chiamare il cavallo cavallo, insomma, dire questo focoso animale, eccetera, eccetera. E Beckett probabilmente ha avuto lo stesso effetto sulla letteratura irlandese. E a me è venuto, quando ho letto questa cosa, mi è venuto a chiedere: ma è in italiano noi il cavallo? Lo chiamiamo cavallo quando scriviamo, lo chiamiamo questo focoso? Allora, proprio nella raccolta delle opere teatrali di Pushkin, che comprende il Balis de Bunov, dove c'è, che è la prima opera dove Pushkin scende un po' dal piedistallo byroniano, no? Sul quale era quando faceva il giovane poeta, e prova a far parlare il popolo come parla veramente, no? In quell'opera lì, proprio del popolo, no? E c'è una battuta che dice «tac d'avnon», che significa «da così tanto», no? E significa, questo è un'opera dei primi dell'Ottocento, ma significa così anche adesso. Cioè, se voi andate in Russia, state lì 2 anni, e vi chiedo: da quanto sei in Russia? Da 2 anni, loro dicono «tac d'avnon», da così tanto, ecco. Quel «tac d'avnon» lì, in quell'edizione, era tradotto da «si lunga pezzo». In un caffè, io sembra una cosa, se io sento per strada sì un caffè, mi volto, se sento la cosa così tanto, mi sembra una cosa. Allora una delle come nelle Vieni Anieghi, no? C'è Schlossi che dice che è come l'Orlando innamorato senza le pozioni magiche, no? Cioè, nell'Orlando innamorato Orlando e Angelica si inseguono perché bevono da delle acque, dove se bevi una ti innamori, se bevi l'altra, e a vicenda hanno queste avventure. E Vieni Anieghi è uguale, c'è un giovane che va in provincia perché sta per morire suo zio e lui deve ereditare, arriva che lo zio è già morto e deve star lì per mettere a posto le pratiche del testamento, del testamentario. E Elisa no, era un periodo che la noia andava molto di moda, cioè i giovani alla moda dovevano annoiarsi, lui è molto alla moda e si annoia molto. Allora lo invitano in una casa di provincia dove sono due ragazze giovani e una di queste ragazze, come lo vede, si innamora, Tatiana, si innamora di lui e passa una notte meravigliosa e questa nottata lei scrive una lettera a Eugenio dove si dichiara, no? E la lettera di Tatiana a Onegin è una delle pagine più belle della letteratura russa. Dostoevskij, una delle ultime cose che scrive, è un discorso su Pushkin, e in questo memorabile discorso Dostoevskij dice che il poema doveva intitolarsi Tatiana, non è più Onegin, perché è il personaggio più positivo, insomma più forte, tutto il poema secondo Dostoevskij e Tatiana. Questa lettera è bellissima, ed è naturalmente in russo, no? Però Pushkin dice, risparmio la lettura in russo, ma dice, leggo dalla traduzione di Ettore Logacki, che è una bellissima traduzione delle Vie di Onegin, ristampata poco tempo fa da Quoti del Compagnia Extra, è disponibile, si legge davvero come un romanzo, quel libro lì. Poco e male che il russo conosceva, e le nostre riviste non leggeva, si esprimeva perciò stentatamente nella lingua materna e solamente in francese scriveva. Ma cosa, ripeto, c'era a fare? Le signore, ancora adesso in russo, il loro amore esprimere non sanno. L'orgogliosa nostra lingua non sembra essere disposta a piegarsi alla prosa della posta. Ecco, e quindi una delle pagine fondamentali della letteratura russa era scritta in francese. Cioè veniva detto in francese. Pushkin dice, io la traduco in russo perché era poverina in francese. Non so. Se voi leggete Anna Karenina, no? Si dice la lingua madre, no? Lei, quando avete letto Anna Karenina, se avete probabilmente fatto, il romanzo comincia a casa del fratello di Anna, no? Questa famiglia infelice dove la moglie del fratello di Anna ha scoperto che lui aveva una relazione con l'istitutrice, no? Perché quindi questa famiglia. E le sorelle di questa moglie del fratello, che è la famiglia femminile, quando parlano con la loro madre, non la chiamano mamma, la chiamano mamma. Cioè la lingua madre è proprio, no, per questo ceto sociale, no? La lingua madre, la lingua in cui si era il francese. Una cosa a pensarci adesso è stranissima, però era una situazione complicata, ecco. C'è questo mio amico di Reggio Emilia che si chiama Daniele Venati, che è un bravissimo traduttore, un po' di anni fa ha provato a tradurre un pezzo di Beckett in italiano, no? e ha rinunciato, perché un racconto che si intitola Donna, narrazione interrotta, un po' ha smesso perché l'inglese di Beckett faceva i 100 all'ora, il suo italiano faceva i 35, cioè non c'era proprio, erano due cose diverse. Allora, dopo un po' gli è venuto in mente di tradurlo in dialetto reggiano, di dialetto inglese, e ci si è messo e l'ha fatto. Io ho sentito due volte una lettura pubblica ad alta voce di Beckett in dialetto reggiano. Ed era bellissimo, cioè sembrava Beckett, sembrava un mio compagno di banco, cioè sembrava, era una cosa stupefacente, come se l'avesse tirato giù dal suo monumento di premio Nobel, no? E seduto di fianco a me, era bellissimo. Ecco, in quella traduzione lì, una delle prime, in quel testo lì di Beh, che si chiama Donna, narrazione interrotta, una delle prime frasi è I was feeling awful, no? Che Daniele, il titolo l'ha tradotto da un lavoro Piantelli, no? Da una narrazione interrotta, e quella frase lì, I was feeling awful, l'ha tradotto così, a stem a me, no? Che
la umana, no? Cioè, a Stefano Medo. C'è un traduttore italiano che aveva tradotto qualcosa di Beckett in italiano prima che Daniele la traducesse in dialetto reggiano, e quel pezzo lì, I was being awful, quella frase lì, l'aveva tradotto così: avevo una tarantola di inquietudini in petto. Allora, io quando ho sentito questa storia di Daniele mi sono chiesto cosa può aver pensato quel traduttore, e mi sono risposto: secondo me ha pensato a Beckett, ti ha dato un Nobel, può mica scrivere sta roba. Stavo male, siamo capaci tutti di scrivere Beckett, è andato anche il 9, non può scrivere una cosa del... e so che Beckett forse gli è andato il 9 perché è stato capace, cioè i personaggi di Beckett sono dei barboni, è della gente che dorme sulle panchine, no? Se sono proprietari di qualcosa hanno una panchina in usucapio, cioè che no, ci sono dei personaggi di Beckett, questa è la mia panchina, no? Però allora lui cosa ha fatto? Ha preso questo barbone vecchio, ha fatto la barba, gli ha messo una cravattina e l'ha portato alla sua professoressa delle medie. Avevo una tarantola di questo, cioè dentro una roba, no? Un tema di terza media, una cosa bellissima, 8, ecco. Però questo qua non è uno che sta male. Cioè, e Beckett ha avuto quella capacità di usare una lingua. Beckett l'ha fatto anche, si è messo a scrivere in francese perché era una lingua che conosceva meno, e era quello, cioè voleva arrivare a quella semplicità lì, no? Quindi correggerlo alzandolo, mi sembra, ecco, questo procedimento è un po' quello che ha fatto anche con la letteratura russa, cioè rispetto a Karamzin, no? Lui ha introdotto appunto nelle sue opere, dico la maturità perché Puschino proprio che aveva 6 anni, però nelle sue opere, diciamo, a partire da Rischia Dunov, i personaggi, no? Non dicono da si lunga pezza come si legge nella traduzione del termine, ma dicono da così tanto, cioè c'è una lingua che è come se parlasse da sola, cioè non c'è bisogno di una costruzione, non so come dire. Un'altra cosa, mi viene da dire, Puschkin non si mette mai in posa da scrittore, cioè non vuole mai dimostrare niente, è uno che racconta delle storie, sono delle storie così stupefacenti. Anche se non usa soltanto la lingua bassa, io quando ho fatto l'università, l'esame di russo di seconda, ci hanno fatto leggere La donna di Picca di Puschkin, un altro straordinario racconto. E nella donna di Picca c'è un personaggio che si chiama Saint-Germain, che nella donna di Picca è la storia di questa nipote di Nalumov, che è uno dei protagonisti, cioè questa nonna di Nalumov, che è uno dei protagonisti, e questa signora qua racconta, no, quando erano a Parigi, anni prima, aveva perso al gioco una somma molto considerevole, e suo marito non voleva darle niente, ha detto: non qua, non è mica la te, cioè non possiamo. E lei si è offesa molto con il marito, si è appeggiata, e poi il giorno dopo è andata da Saint-Germain, che è un personaggio storico che diceva di essere l'ebreo errante, diceva di avere 2000 anni, di aver conosciuto Gesù Cristo, no? E questo è un filostiere, come si dice. Però è uno di cui dice, no? La mia nonna parlava sempre benissimo, e questo Saint-Germain le ha dato 3 carte, le ha detto: io le do queste 3 carte, lei a patto che lei le giochi solo una volta e poi non giochi mai più in vita. E lei è andata, si è presentata al banco con la persona con la quale aveva perso e ha detto: sì, mi scusi, io non ho portato adesso quello che le devo perché sono dei problemi che stiamo facendo, comunque non si preoccupi, domani intanto volevo giocare, e ha giocato sulla parola una certa somma e ha indovinato tutte e 3 queste carte, quindi ha vinto, poi si è anche rifatta. Ecco, all'inizio, in questa
Questo Saint Germain, tra le frasi che le diceva, diceva: io adesso non dispongo di grosse cifre, di grosse somme di denaro. Cioè, ya era spalagai bashingami in russo, no? Io non dispongo di grosse cifre di denaro, quindi le do queste tre carte, così lei si ripassa, non c'è bisogno che io le ridia i soldi. Ecco, io quando sono andato in Russia, poi dopo aver dato questo esame, il mio russo era, cioè, il russo è una lingua, insomma, ci vuole un po', no? E io quando dicevo che non, quando con i miei compagni russi, no, volevo dire che non avevo soldi, dicevo Yanni era spalagare, e questi si voltavano come se fosse un deficiente, no? Questo non si fa niente. Ecco, volevo fare, prima di continuare, volevo fare un'altra breve parentesi sulla traduzione. Che tradurre è proprio una pratica che secondo me è bellissima, e imparare una lingua in genere, no? È una cosa che ti fa riflettere oltre che anche sulla tua lingua, sul grado di conoscenza della tua, no? Ti fa imparare un sacco di cose sulla lingua che usi tutti i giorni, perché noi le lingue le usiamo in modo automatico, no? Senza accorgersi, le usiamo. Invece quando vedi tanta la difficoltà di capire le sfumature, quell'altra lingua, e poi tradurre è proprio il tentativo di rifare le stesse acrobazie che fa Gogol, Pushkin, Dostoevskij, no? Gli stessi salti mortali, rifarli in italiano, è una cosa difficile, una cosa che, no? E io devo dire, ho tradotto tutte le prose che ho pubblicato in vita, in un libretto che si chiama Le mille prose, e io mi ricordo che ero così contento in quel periodo. Cioè, mi sembrava di fare una cosa sensata, mi sembrava di essere un po' anche un privilegiato. Io mi ricordo perfettamente. La letteratura ha una cosa straordinaria. Io ultimamente la letteratura soffre di attacchi da tutte le parti, no? Perché sono le serie televisive, i videogiochi, no? E oltre che il cinema, il teatro, sono cose che ci sono da tempo, ma io conosco sempre più gente che dicono che loro non leggono più libri, no? Perché vanno in rete, leggono dei pezzi qua e là, no? Che quasi non solo lo dicono, quasi si vantano. E questa cosa per me è una cosa stupefacente, perché io mi ricordo il primo libro da grandi che ho letto, non era un libro russo, era un libro americano, si chiamava Buio per la siepe, avevo forse 12 anni, e io di quel momento lì, cioè, la scoperta, il fatto che dentro un libro senza figure c'erano tante di quelle storie, tante di quelle immagini che uno... E io mi ricordo esattamente la sedia dove ero seduto. Cioè, io mi ricordo mio babbo che passava, l'aria che c'era lì. Quando ho letto la prima poesia del poeta su cui mi sono laureato, si chiama Didier Kempf, io ero alla biblioteca quando li parlava, e qua... Io mi ricordo come ero messo, cioè io quasi mi ricordo le facce di quelli che... Cioè la letteratura ha questo potere che io non sapresti, ma rende il mondo più mondo. Cioè uno che sta leggendo un libro non solo è nel libro, ma è come se quel libro lì illustrasse per... Io spesso faccio cadere l'acqua quando intervengo qui, come stavo per fare una cosa. Ed è una cosa, no? Scusa, questa era un'altra, faccio l'ultima divagazione, e parlo di questo poeta che secondo me, quando mi viene a definirlo, dico che è come Pushkin, ed è un poeta, guarda caso, dialettale, è un poeta di Sant'Arcangelo di Romagna, si chiama, che è un posto straordinario, pieno di poeti straordinari come Tonino Guerra e Nino Pedretti, lui è quello di mezzo, si chiama Raffaello Baldini, no? Però io mi sorprende a voglio parlare di Pedretti. Pedretti è un poeta altrettanto bravo di Baldini, no? Cioè che ha delle poesie potentissime, solo che a me piace molto leggere in pubblico Raffaello Baldini. Io Pedretti lo leggo un po' meno, perché Baldini si traduce da solo e fa delle traduzioni straordinarie. Pedretti c'è un'edizione che è uscita qualche anno fa per i Nam, si chiama Alvosi, che significa le voci, e Pedretti viene tradotto C'è per esempio una poesia che si chiama Orgasmo, no? Che è scritta all'inizio degli anni 70 e la protagonista è una signora che ha una sessantina d'anni e che si lamenta che adesso, all'inizio degli anni 70, c'è la rivoluzione sessuale. Quando era giovane lei, la rivoluzione sessuale non c'era mica. E questa poesia comincia con un verso che ignorò nel mio povero romagnolo: adesso c'era top, no? Cioè, adesso chiamano tutti, io tradurre così, no? E la traduzione che c'è in questa edizione in Audi è: adesso tutti fanno sesso, che è proprio una cosa diversa. Cioè, è un'altra. Fare sesso e Ciavera sono proprio due cose, due attività diverse, ma tra l'altro fare sesso ancora, fare sesso è un'espressione intraduttiva, cioè è entrata l'italiano attraverso le traduzioni dei telefilm degli anni 80, no? Fino negli anni 70 nessuno pensava di farsi, a Santa Cancio, una persona di 70 anni negli anni 70 fare sesso non era proprio una cosa che non era una categoria, che non lo concepiva, la sera magari facciamo sesso, non era una frase che era mai entrata in quella testa lì. Allora una volta è venuto, noi facciamo un po' semplice, noi abbiamo fatto un'altra rivista che si chiamava La Cappia Cani, e detto, questa pratica di fare anche Puschina ha fatto una rivista che si chiama Contemporaneo, che è una rivista straordinaria, che è cominciata poco prima che lui morisse e poi è continuata dove ha pubblicato i racconti di Gogol. Lui quando è andato al duello, nella slitta che lo portava al duello con Dantes, rivedeva le bozze del numero del Contemporaneo, no? E questa pratica di fare la rivista, perché anche questa è quasi finita, no? Però a me piace molto. Noi adesso a Bologna stiamo facendo una rivista, qualche anno fa volevamo fare una rivista che si chiamasse Niente, perché si piaceva l'idea di far niente, no? Però non siamo riusciti, cioè è fallita, niente. Allora adesso ne stiamo facendo una che si chiama Qualcosa, no? Che è una cosa meno ambiziosa di Niente, però cioè, e adesso dovremmo uscire tra una decina di mesi, dovremmo uscire qualcosa. Ecco, quando abbiamo fatto questa rivista si chiamava La Carpena, mi ha invitato a Reggio Emilia, che era posto dove la facevamo, era appena uscita l'ultima cosa di Raffaello Baldini, l'ultimo monologo che intitola La Fondazione, un testo straordinario. Siccome Baldini non aveva fatto in tempo a tradurlo, è venuto Giuseppe Bellosi, che è un grande appassionato e esperto di letteratura romagnola, e ce l'ha letto, e noi gli abbiamo chiesto: ma come mai c'è questa, in quella poesia di Orgasmo di Pedretti, ma mai c'è questa traduzione che non torna, no? Che adesso c'è l'attorno, adesso tutti fanno sesso. E lui ci ha detto: ma forse è stato Pedretti, perché Pedretti, diversamente da Baldini, quando traduceva tendeva a alzare, no? Tendeva a fare quello che, insomma, andava a alzare il tono in italiano. E noi gli abbiamo detto: guarda, è impossibile, perché fare sesso negli anni 70 non si fa. No, lui ha detto: ci vado a vedere. Io ho l'edizione originale di quella di Pedretti, di Pedretti, ci vado a vedere. E dopo qualche giorno mi ha dato una mail, mi ha detto: avete ragione, cioè, Pedretti non aveva tradotto adesso c'è l'autotono, adesso tutti fanno sesso, aveva tradotto così: adesso c'è libertà di coito. È una cosa. No, queste tre frasi qua, no? Adesso c'è Otot, adesso tutti fanno sesso, e adesso c'è libertà di coito. Sono tre personaggi diversi, no? Io adesso c'è Otot, mi sembra di vedere questa signora qua, vestita di nero, con una scopa in mano, mi sembra di vedere una smorfia che ha sulla faccia per il dispiacere di essere nata in anticipo. E adesso tutti fanno sesso è una frase che non ha corpo, secondo me. Cioè, è una cosa pastorizzata, fatta bollire, cioè, una cosa che non ti fa male, ma non ti fa neanche bene. Cioè, potrebbe essere il titolo di un articolo di Repubblica, cioè vuol dire: no, adesso tutti fanno sesso. C'è una constatazione, ma non c'è niente del personale. Adesso c'è libertà di corpo, a me sembra una bella rebrocca, no? No, adesso c'è libertà di coito, mi sembra una cosa di Botero, no? In punta di piedi, una signora grassa, ecco, questo per dire la traduzione
Ecco, la cosa da dire è cioè, io ho l'impressione che Puschkin sia stato il primo, in un certo senso, le Pieni Anieghi, che quest'opera lui per primo usa, no? E ci sono delle descrizioni, per esempio, di matrimoni in provincia, no? Che erano cose, e i critici all'epoca erano stupefatti, perché era passato, Puschkin era passato dalle sue poesie byroniane, no? A questa roba, e dicevano: questo, il nostro poeta ha perso l'ispirazione, cioè scrive delle scene insignificanti, la vita insignificante. E adesso Le Pieni Anieghi viene considerata l'enciclopedia della vita russa, cioè noi andiamo lì per vedere come vivevano i russi nella prima metà dell'Ottocento, no? La prima lezione a Stalin, Fatih Bulgari, che all'epoca era uno degli scrittori russi conosciuti, che scriveva i romanzi, era un critico, aveva una rivista molto diffusa, si chiamava L'Ape del Nord, era anche un collaboratore dei servizi, e i suoi romanzi, la maggior parte dei suoi romanzi cominciano con un bambino lasciato sulle scale di un convento, no? Cioè erano un po' dei... E all'epoca erano molto... alla moda, molto letti, no? Oggi Bulgari anche in Russia non lo legge più nessuno, però lui era talmente in voga che si sentiva di dare dei consigli a Putin, e diceva il capitolo settimo delle Pieni Anieghi era completa caduta del talento di Puškin. E invece c'è un altro critico democratico dell'epoca che si chiamava Dmitri Pisarev, che è uno che diceva che qualche anno dopo arriverà a dire che un paio di stivali sono più utili della Pietà di Michelangelo, no? E Pisarev diceva, per esempio, che uno a parte l'arte, in un articolo si chiama La distruzione dell'estetica, lui diceva che occuparsi d'arte è una cosa negativa, cioè fa male alla salute. Per esempio, diceva, se uno, siamo qui a Firenze, se uno guarda i dipinti degli italiani, no? Cioè, e vede queste donne così belle, e dopo le nostre russe che sono meno belle, italiane del Rinascimento, non gli piacciono più, no? Diceva che l'arte ha degli effetti e descrive Anieghin. In questo modo, Anieghin mangia, beve, critica i balletti, balla tutte le notti, in una parola fa una bella vita. In questa vita felice, il prevalente interesse di Anieghin, scrive Pisarev, è la scienza della tenera passione, della quale Eugenio si occupa con grande zelo e con brillante successo. Ma era felice il mio Eugenio? Si chiede Puškin. Eugenio non era felice, e da quest'ultima circostanza Puškin trae la conclusione che Eugenio era molto al di sopra della folla spregevole e contenta di sé. Con questa conclusione è d'accordo, per esempio, Wiedinski. Ma io, continua a dire Pisarev, con mio grande dispiacere, sono costretto a contraddire sia il nostro grande poeta sia il nostro grande critico. La noia di Anieghin non ha niente in comune con la scontentezza della vita. In questa noia non si può nemmeno notare la protesta istintiva contro le forme e i rapporti sconvenienti in cui si conforma e in cui si adagia per abitudine e inerzia la moltitudine passiva. Questa noia non è altro che la semplice conseguenza fisiologica di una vita molto disordinata. È un aspetto di quel sentimento che i tedeschi chiamano Katzenjammer e che di solito visita qualsiasi bisbocciante il giorno successivo a quello di una buona bevuta. L'uomo è fatto dalla natura in modo che non può continuamente ingozzarsi, bere, studiare continuamente la scienza, la tenera passione. Se l'uomo, sfiancato dal piacere, non sa neppure mettersi alla scuola della ragione e della lotta vitale, possiamo dire chiaramente che questo embrione non diventerà mai un essere pensante, quindi non potrà mai avere il diritto di osservare con disprezzo la massa passiva. A questi eterni embrioni senza speranza appartiene Agnelli, conclude Pisarev, che sembra, non so come dire, deluso dal testo di Puškin per via dell'argomento che tratta. Questa cosa qua, la critica alla letteratura, perché la letteratura sarebbe, in un certo senso, poco istruttiva, sembra una cosa
dell'Ottocento, in realtà continua ancora un po' ai nostri giorni. Io mi ricordo in una vecchia, ma insomma, una edizione del Novecento di Fantotum di Bukowski, c'era un'introduzione di Oreste del Buono che diceva che aveva incontrato in treno Fofi, Goffredo Fofi, no? E Fofi gli aveva detto: ma perché continuate a tradurre Bukowski? No? E però gli aveva detto: ma è bravissimo. E Fofi gli aveva detto: è peggio ancora, è bravissimo, ma divulga dei concetti come l'ubriachezza, come se il lettore fosse una persona da educare, no? Come se il critico fosse in una condizione di superiorità e dall'alto della sua saggezza desse, e lo scrittore uguale. Allora, c'è un, a me piace molto, io lo dicevo prima di entrare, se dovessi dire che tipo di critico sono, io penso di essere un vero formalista, cioè io sono rimasto al 1917, no? Che è l'anno, 100 anni fa, che è l'anno in cui esce un articolo che io ritengo straordinario, Viktor Shklovsky, che si chiama L'arte come procedimento, dell'articolo dove Shklovsky parla dello straniamento. E mi piace Viktor Shklovsky, a me piace moltissimo, è un critico che capisco. Tra l'altro è uno che scrive della critica letteraria che si capisce perfettamente con la rivoluzione, è una cosa incredibile, cioè non ci sono, no? Non ci sono, è una, anche quella lì è scritta con una lingua che si capisce, che, e c'è un altro articolo di Shklovsky che si chiama Mille Aringhe, che vi voglio leggere, è molto breve. Shklovsky dice così: nei manuali i problemi sono disposti in bell'ordine. Alcuni problemi vogliono un'equazione con una sola incognita, altri di seguito le richiedono di secondo grado. Le soluzioni si trovano alla fine in colonnate. 4.835, 5 pecore. 4.836, 17 rubinetti. 4.837, 13 giorni. 4.838, 1.000 aringhe. Sciagurato, scrive Shklovsky, chi comincia lo studio della matematica direttamente dalle soluzioni e cerca di trovare un senso nell'accuratissima colonna. 5 pecore, 17 rubinetti, 13 giorni, 1.000 aringhe. Importano i problemi, scrive Shklovsky, il loro svolgimento, non le soluzioni. Si trovano nella situazione di chi, volendo studiare la matematica, studia le colonne e le risposte. Quei teorici a quali nelle opere d'arte interessano le idee, le conclusioni, non la struttura delle opere. Nel loro cervello, su Shklovsky, si forma la colonna seguente: romantici uguale rinuncia religiosa, Dostoevskij uguale ricerca di Dio, Rosalov uguale problema del sesso, anno XVIII rinuncia religiosa, anno XIX ricerca di Dio, anno XX problema del sesso, anno XXI trasferimento nella Siberia settentrionale. Ma per i teorici dell'arte, scrive Shklovsky, esistono le cattedre universitarie, come per i battalari esistono gli essiccatori. Del resto, poveretti, non ha partito nessuno. Ecco, i sacerdoti, anche sono i sacerdoti della lingua, a me mi fanno un po' paura, no? E qualche anno fa, per Rizzoli, ho scritto un libro sul Morgante di Pulci, no? E il Fiorentino di Pulci a me è sembrato così bello, no? Era, è così comprensibile, è straordinario, letto oggi proprio, è così comprensibile, no? Ne sente solo critica perché è troppo basso, ma è quasi un libro di quartiere, no? Ma è così, per me è stata una scoperta, perché era la sua lingua madre, come il russo, e lui era capace di parlare senza bisogno di andare a scuola, come dice Chomsky, e questo ha determinato la conseguenza di quel libro lì, la cui prima parte è stata pubblicata 540 anni fa. C'è anche la nostra lingua, che è così chiara, così comprensibile, e nello stesso tempo così dicibile, così parlabile, così ballabile, così cantabile, come se fosse un dialetto, e come dice Dante, così nobile. Io per scrivere quel libro qua ho letto, non l'ho mai fatto divulgare le offese di Dante, no? E Dante comincia, cioè, scrive, come sapete, quel libro lì, no, per capire qual era il volgare migliore. E all'inizio Dante divide la lingua, dice: la lingua volgare è quella che senza bisogno di alcuna regola si apprende imitando la mutrice, no? Che è la stessa cosa che succede, la gnagna di Pulci, no? Si apprende imitando la mutrice. Abbiamo poi anche, continuando oltre a questa, una seconda lingua che fu chiamata dai romani grammatica. Questa seconda lingua è posseduta anche dai greci e da altri popoli, ma non da tutti. Poche sono d'altronde le persone che giungono alla padronanza di essa, perché non si apprendono le sue regole, non ci si istruisce in essa se non col tempo, con l'assiduità dello studio. La più nobile di queste due lingue, cioè il volgare e il latino, praticamente, è il volgare, scrive Dante, sia perché fu la prima a essere usata dal genere umano, sia perché tutto il mondo ne fruisce, pur nella diversità di pronunce, di vocabolario della lingua, sia perché c'è naturale, mentre l'altra è piuttosto artificiale. Proprio di questa lingua più nobile, scrive Dante nel Vulgare Eloquenza, è il nostro intento parlare, no? Ecco, c'è un mio amico che adesso abita vicino a Empoli, che si chiama Giuseppe Faso, che mi ha detto, quando ha saputo che stavo leggendo il Vulgare Eloquenza, mi ha detto che per secoli questo passo del Vulgare Eloquenza, la parola nobilior, no? È in latino, devo dire, nobilior, grammatici che facevano le edizioni di Dante, l'avevano trasformato in mobilio, cioè più nobile diventava più mobile, perché non potevano compatire, cioè non potevano concepire il fatto che Dante dicesse che il volgare è più nobile del latino, no? E allora fino all'Ottocento, cioè, c'erano delle edizioni del volgare non questo, era mobilio anziché nobilio, no? E questi signori qua erano disposti a fare carte false pur di salvare la loro condizione sacerdotale. Il fatto è che, cioè, la cosa straordinaria della lingua russa e della letteratura russa è che la letteratura non è per quelli che hanno studiato, cioè è di tutti, no? E la lingua è di tutti. Non c'è bisogno. Pushkin è direttamente attingibile, sempre bisogno. Io ho conosciuto in Russia, una volta sono andato in Transiberiana, sono stato 7 giorni col treno che da Mosca a Vladivostok. E ogni tanto ho conosciuto dei saldatori che citavano Pushkin a memoria, perché è come se fosse, è come se tutta la letteratura russa fosse scritta in dialetto, no? E questo ti dà adesso qui parlare di dialetto anche, ma insomma, proprio nella come lo dite voi? L'equivalente del dialetto? Non so. Perché anche voi non parlate in italiano? In italiano non parla nessuno. No, in italiano per quello dove pesca significa una cosa e pesca non significa un'altra. Quello lì, quell'italiano senza la cosa, cioè, quello lì della, cioè, detto bene, lo parlano quelli che hanno fatto i corsi di dizione che saranno 3.000 in tutta Italia, forse. E va bene, con lì va bene sui palchi dei teatri, così, ma io una volta sono andato in giro per strada nelle Marche con un'attrice che parlava in dizione anche per strada, avevo vergogna, cioè, mi allontanavo da lei perché non volevo che si vedesse che stavamo insieme, perché era una cosa ridicola, perché io quando ero da ragazzo, quando studiavo, avevo vergogna del mio parmigiano, cioè del fatto che si sentisse che ero di Parma, no? Perché ero un coglione. E quindi cercavo di, no? Avrei voluto che si dicesse che non avevo accenti, così. E invece, no, il fatto che noi parliamo tanti italiani diversi, io ho l'impressione che sia un pregio, anziché un difetto della nostra lingua. Torniamo a Puschi. Come dicevamo, Puschkin è morto in duello con un francese, Dantès. Puschkin aveva sfidato il duello perché alla fine del 1836 lui, Puschkin, e molti suoi amici hanno ricevuto un bellissimo libro di Serena Vitale, che si chiama Il Bottone di Puschkin, che racconta questa vicenda, no? Neanche romanzando, la racconta come se fosse un romanzo. Cioè Puschkin aveva una moglie molto bella e frequentava la nobiltà pietroburghese, quindi conoscevano lo zar, così, cioè, erano invitati. E questa moglie era corteggiata da un nobile francese che era stato adottato dall'ambasciatore olandese e a Puškin e agli, a molti amici di Puškin era arrivata a casa un diploma che lo pregiava, che testimoniava l'ingresso di Puškin nell'ordine dei cornuti. No? E Puškin ha ricevuto questo diploma, ha fatto un po' di indagini e aveva sfidato quello, questo francese, questo Dantès.
Che sparava meglio di lui, purtroppo.
Dantès è stato ferito anche lui, è stato salvato da un bottone, mi dicono perché. Puškin aveva già fatto tanti duelli, era uno che era abituato, e delle volte nel libro di Serena Vitale c'è l'elenco del modo in cui Puškin si presenta. Una volta è presentato a un duello con un capello pieno di ciliegie e mangiava, cioè ostentando l'indifferenza degli ciliegi. C'è un suo personaggio la prima opera in prosa che Puškin scrive, pubblica, che pubblica, in realtà, perché prima aveva scritto un romanzo su suo nonno che era un negro, lui era il negro di Pietro Grande, però non l'aveva concluso. E invece la prima opera finita in pubblica, in prosa, sono i racconti di Bielkin, no? Che lui, sono racconti che lui attribuisce a Bielkin perché non si fida di pubblicare, no, delle cose. Però poi dice ai librai di sussurrare al lettore che l'autore è in realtà. E sono racconti straordinari, e uno di questi racconti si chiama La pistolettata, c'è questo personaggio che va a duello mangiando delle ciliegie, ecco, no, aspettando questa indifferenza. E questo vabbè, dopo Dantès aveva sparato un figlio, aveva colpito Puškin nella pancia, Puškin dopo 3 giorni di agonia era morto. E durante l'agonia, tra le altre cose, avevano chiesto a Puškin cosa voleva dire ai critici che erano. E lui sembra che abbia risposto: dite a quelli che mi hanno voluto fare male che ci sono riusciti. Che è veramente una risposta bellissima. E nel bottone di Puškin c'è, tra le altre cose, c'è il parere di un contemporaneo di Puškin sulla rivista di un contemporaneo di Puškin sulla rivista che faceva Puškin, si intitola Savremennik, no? Cioè il contemporaneo, appunto. E il parere di questo signore, che è un funzionario del Dipartimento della Giustizia, si chiama Lebedev, è questo qua: ho ricevuto il contemporaneo di Puškin. Valeva la pena di aspettarlo tanto, certi versetti, certi articoletti, certi raccontini, certe analisi critiche. Non è così che bisogna affrontare la cosa. Non scherzosamente letterario, non solo letterario deve essere un contemporaneo. Il nostro tempo è superiore a questo. A che pro questo tono di conversazione familiare, i racconti del signor Gogol? Ma si possono pubblicare dei racconti del genere? Si chiedeva il 14 aprile del 1836 questo signor Lebedev, che era un signor poveretto, non sapeva che avrebbe fatto una così brutta figura, signor queste cose. Ecco, quindi le critiche a Puškin sappiamo gli facevano male, ce l'ha detto lui, ma l'atteggiamento che aveva lui, almeno esteriormente, non era l'atteggiamento di uno che si dava una grande importanza. C'è un signor che si chiama Signaski. Allora, qui una cosa difficile, secondo me, da capire per un italiano che guarda la Russia è l'importanza che la letteratura ha, cioè non c'è paragone rispetto. Io quest'anno, e spero che lo farò anche l'anno prossimo, ho guidato un gruppo di italiani a San Pietroburgo nei luoghi letterari. Abbiamo cominciato proprio dalla casa di Puškin, no? Cioè i posti, San Pietroburgo, dove si svolgono, per esempio c'è il canale Moita, nel quale, nel Guerra e Pace, Pierre de Zukhov e i suoi compagni di sboccia gettano un gendarme con un orso legato dietro la schiena. C'è il ponte dove viene rubato ad Akakij Akakievich il cappotto, no? E questa cosa qua in Russia, cioè, perché quella città lì, in particolare San Pietroburgo, ma la stessa cosa si può dire per noi, è fatta di letteratura.
no? Dostoevskij, tutti, chi ha in mente Saperlo Russa, conosce il simbolo, è il Cavaliere di Bronzo, che è una statua di Pietro Grande, e il nome è dato da Pushkin. C'è un poema di Pushkin, hanno cominciato a chiamarlo così grazie a Pushkin, e la definizione principale di San Pietroburgo è data da Dostoevskij, che è la più astratta e premeditata città del globo terrestre, nelle memorie del sottosuolo. E c'è una cosa per raccontare, perché è difficile, no? Io mi ricordo a San Pietroburgo, c'era, quando studiavo negli anni 90, c'era una guida a San Pietroburgo in inglese, no? Rivolta agli americani, che diceva che un poeta in Russia era come un lanciatore di baseball in America, solo che noi, io non so nemmeno com'è un lanciatore di baseball. Allora lì c'è un poeta, si chiama Anatoly Marienbov, che è un poeta immaginista, no? Degli inizi, che è un amico e coabitante per un certo periodo con Esien, che è uno straordinario poeta russo, è quello che ha scritto, molti di noi conoscono una poesia di Esien, anche se non sanno, che è Confessioni di un teppista. Esatto, grazie a Branguardi, no? che l'ha musicata e l'ha intitolata Confessione di un malandrino. Quella lì mi piace, spettinato, camminare col capo sulle spalle come un lume, così mi diverto a rischiarare il vostro autunno. Se non questo qua è Esieni, in una bella traduzione di Corucci. E questo Marienbov racconta di una sera, negli anni, alla fine degli anni 10, nel periodo del comunismo di guerra, lui è in centro a Mosca e sta tornando a casa e ha un cappotto nuovo, no? Inglese, e deve abitare in una traversa della Tverskaya, che è una delle vie centrali proprio di Mosca, e a un certo punto sente, ci sono quattro che sono con le spalle al muro, lo chiamano cittadino, i documenti, e lui gli dice, non c'è nessuno in giro, solo lui e questi quattro qua, e lui gli dice, ma chi siete? Cioè, perché volete i documenti? Avete un mandato? E uno di questi gli mette una pistola sotto un naso e dice, eccolo qua il mandato. E lui dice, ma allora volete il cappotto, non i documenti. E lui dice, l'hai capito, era ora. Allora uno di questi comincia a sfilare il cappotto e un altro dice, ma come ti chiami, cittadino? E lui dice, Marienbov. E questo dice, Anatoly Marienbov, l'autore di Magdalena. No, Marienbov dice, in quel momento memorabile della mia vita, io non solo ero pronto a dargli il cappotto, gli avrei dato anche la giacca, la camicia, le mutande, le calze, io ero pronto a tornare a casa, totalmente ero contento, e questi qua non solo gli ridanno un cappotto, lo accompagnano a casa, e lui li invita, gli immaginisti avevano, c'era un cabaret letterario a Mosca che si chiamava La Stalla di Pegaso, dove facevano delle loro letture, e lui li invita alla Stalla di Pegaso. E uno dei, negli anni 60 c'erano due scrittori russi, uno si chiamava Signarsky, che erano stati mandati in Siberia, perché erano, e questo Signarsky, le lettere che scrive a casa alla moglie parlano tutte di Pushkin. E lui è là, ai lavori forzati. E questo libro, che è stato pubblicato in Italia da Yakabuk, che si chiama Passeggiate con Pushkin, è un libro meraviglioso, dove c'è uno che in una condizione, figuriamoci, no? E lui, la sua consolazione è Pushkin, no? E in questo libro qua scrive che per Pushkin il luogo prediletto del lavoro letterario è il letto, che rispondeva più che al lavoro, al riposo, all'indolenza e al dormiveglia, durante il quale il poeta, così per dire, stilava i propri scritti senza sobbarcarsi un'eccessiva tensione intellettuale. Per Pushkin e Signarskij, il letto non è soltanto una dolce abitudine, è il luogo di ispirazione che meglio corrisponde al suo spirito, l'officina in cui si formano stile e metodo. Tanto che gli altri, arrancando per i gradini della grande tradizione, ci stavano sul piedistallo, non potevano neppure guardare la parte della penna senza vestire mentalmente la toga divisa, Pushkin, senza neanche badarci con le sue braccia, per dire, si abbandonava sul letto e lì, in un piacevole oblio, la testa china sul guanciale, con la mano un poco sonnolenta, buttava giù qualche inezia che non meritava attenzione e non richiedeva fatica. Si elaborava in questo modo una maniera di pensare, di scrivere, che doveva stupire per la sua sbrigatezza di pensiero e di linguaggio.
e si manifestava una libertà di parola senza precedenti nella nostra letteratura. Il dolce far niente, come fu chiaro in seguito, gli offriva proprio il destro migliore di diventare Pushkin, ed egli si rallegrava di questa trovata. In tale pigra positura i versi sgorgano da soli. A questo stadio la poesia affondava e si dissolveva nel quotidiano, scrive Signaschi, esalta fuori un Pushkin che a me piace moltissimo. E il fatto che parli del quotidiano, come diceva, delle scene insignificanti, no? Una volta, adesso un critico giovane che mi piace molto, si chiama, non ricordo come si chiama, si chiama Giorgio, e una volta mi ha detto, adesso non c'è il nome, però mi ha detto che nelle opere di quel gruppo lì, del Semplice, lui si parla molto della vita quotidiana, no? E a me è venuto detto che io ho relazione solo con la vita quotidiana, che la vita settimanale, la vita mensile, la vita bimestrale, la vita semestrale, cioè non saprei cosa dire di quelle vite. C'è una vita, e un'opera letteraria che parla della vita quotidiana, ma mi sembra che fa il suo mestiere in un certo senso. E così come mi sembra sensato, una volta sono stato a Pskov, che è la zona dove c'era la famiglia di Pushkin. E a questa signora che si chiama Arina Radionovna, che era una schiava della Gleba, no? Era di proprietà della famiglia di Pushkin, hanno fatto un monumento, no? Ed è vestita proprio da serva, ha il fazzoletto in testa, ha gli stivali di vetro, ed è fatto così bene, perché quella signora lì è la madrina della letteratura, cioè senza di lei non esisterebbe Dostoevskij, Tolstoj, Turgenev, Piermont, non ci sarebbe niente, lei è proprio la scintilla. La sua relazione con quel signore lì, se no Pushkin avrebbe continuato a scrivere delle cose byroniane, no? E avremmo dato che dice una poesia byroniana, però non leggerebbe nessuno. Invece con quella roba lì, cioè con questa relazione con la sua gnagna, no? È uscita questa cosa che ci tiene un patti anche oggi. Ecco. C'è un'altra cosa che ha scritto Sposti che non vi leggo, è su un poeta, su un pittore che si chiama Puni, che è un pittore dell'avanguardia di tutti quegli anni lì, no? Dei primi del Novecento, che era uno Sposti, che faceva delle cose, che dice, Sposti dice, se si dovesse spremere la rabbia delle recensioni che sono uscite sull'opera di Puni, si potrebbe iniettare la rabbia a tutti i cani di Berlino. I cani di Berlino sono 500.000. E lui descrive l'atteggiamento, cioè Puni aveva rispetto a queste critiche come se la critica fosse un elemento meteorologico, cioè che guardava fuori, certo, nevica, e poi si metteva a lavorare, no? È bellissima l'immagine. Ecco, Pushkin nello stesso modo, il censore di Pushkin era lo zar, cioè Pushkin prima di scrivere una cosa doveva fare, e molte delle cose che scrisse in vita lo zar non gli diede il permesso di pubblicare. Lo straordinario romanzo con cui La figlia del capitano, lui per scrivere quel romanzo lì che era diventato d'oro, per raccogliere il materiale, ha dovuto prendere l'impegno di scrivere una storia della rivolta di Pugacciov, che era nella stessa. Quindi lui è andato là, ha raccolto, ha scritto anche quella storia, però parallelamente, e oggi noi, certo, leggiamo la storia della rivolta di Pugacciov, gli aspetti della letteratura russa al greco, è molto accurata, è un'opera nella quale sta molto attento a non uscire dalle righe, cioè a dire quello che si può, ma l'opera straordinaria è La figlia del capitano, dove Pugacciov è uno dei due protagonisti. Pugacciov è simpatico, la figlia, cioè è un personaggio che ti viene voglia di, no? Ti viene voglia quasi di fare il tipo per lui. Pushkin non poteva scrivere né pubblicare niente che non piacesse allo zar. E un altro grande poeta, si chiama Alexander Brock, che è uno dei protagonisti della poesia simbolista russa dei primi del Novecento. Brock ha una musicalità straordinaria. E lui L'11 febbraio del 1921, alla Casa dei Letterati di Pietrogrado, in un discorso intitolato La missione del poeta, che comincia dicendo la nostra infanzia è stata accompagnata da un nome allegro, Pushkin, e alla fine di questo discorso lui dice che Pushkin, che appunto non è morto per la pallottola di Dantès, è morto per mancanza d'aria, no? È morto per soffocare, perché aveva intorno tutta questa cosa che non gli permetteva di respirare in un certo senso. E quel discorso che adesso è pubblicato in Italia in un libretto che si chiama Per Adelphi, Intelligenza e Rivoluzione, di Alexander Bloch, all'epoca fece molta impressione, perché molti erano i poeti che subito dopo la rivoluzione, che sentivano di non avere aria, ecco, di non riuscire a respirare. E la nostra memoria serve fin dalla prima infanzia il nome dietro, Pushkin. Questo nome, questo suono, riempie molti giorni della nostra vita. Vi sono tetri nomi di imperatori, di condottieri, di inventori di strumenti di morte, di torturatori e torturati, e accanto ad essi quel nome di Eve, Pushkin. Pushkin seppe sportare il fardello della sua arte con molta levità e allegria, mentre il ruolo del poeta non sia né lieve né allegro, è tragico. Pushkin morì, scrive Bloch, ma non fu affatto la pallottola di Dantès a ucciderlo, lo uccise la mancanza d'arte. Dopo la sua morte, come succede, si sarebbero resi conto di quel che aveva fatto Pushkin, di quel che aveva fatto, l'ha espresso secondo me in modo molto chiaro un suo successore, Ivan Turgenev, che scrive appunto: non c'è dubbio che Pushkin abbia creato la nostra lingua poetica, letteraria, e che a noi e ai nostri discendenti resti soltanto a seguire la strada tracciata dal suo genio. Nella lingua creata da Pushkin, la creatività e la ricettività russa si sono unite con coerenza in questa splendida lingua. Lo stesso Pushkin è stato uno splendido artista russo. Pushkin da solo ha dovuto fare due lavori che in altri paesi sono stati fatti a distanza di interi secoli e anche di più, vale a dire organizzare una lingua e creare una letteratura. E con questo si potrebbe anche finire, ma voglio dire ancora due cose. La prima, non so se poi c'è spazio per le domande. Allora, dopo mi consegna le vostre domande. La prima è un verso di un poeta che è il poeta, secondo me è un poeta straordinario, si chiama Plinico, e il suo verso fa così: oh, Pushkinaggine di un mezzogiorno illanguidito. E la seconda è un po' più lunga, e parte da quella cosa che abbiamo appena letto di Bloch: vi sono tetti di nomi di imperatori, condottieri, di inventori di strumenti di morte, di torturatori, torturati, e accanto ad essi quel nome di Eve, Pushkin. Ecco, noi qui siamo in un posto così bello, Firenze, e io mi sembro un po' come un baccalaureo, un domesticatore, ma parliamo di cosa? Parliamo di un imperatore, parliamo di un condottiero, parliamo di un inventore, parliamo di un poeta. E perché? Perché siamo strani, siamo dei maniaci, ogni tanto tutti mi viene. Però qualche tempo fa, quando si è votato l'ultima volta in Russia, una tradizione, un giornale mi ha chiesto di parlare delle elezioni russe, no? E a me è venuto a pensare che lì in Emilia, dove abito io, adesso abito tra Bologna e Casalecchio di Reno, un posto che si chiama Croce, mi è venuto a pensare che io non sono governato dalla giunta regionale emiliana né dalla giunta comunale Casalecchio di Reno, né sono stato governato da quella di Parma, che è il posto che ho abitato per tantissimo tempo. Io, se penso al maestro Margherita di Bulgakov, nelle prime pagine c'è una signora che ha un chiotto di bevande nel centro di Mosca e apre due succhi d'albicocca e intorno si spande l'odore di parrucchiera. E io, da quando leggo quella cosa lì, tutte le volte sento odore di parrucchiera, penso al maestro Margherita, e se non avessi letto maestro Margherita probabilmente non avrei mai riconosciuto nella mia vita l'odore di parrucchiera. Ma ripensare alle poesie di Piednikov, le ragazze, quelle che camminano con stivali di occhi neri sui fiori del mio cuore, ho la donna di Piccoli Puschi, negli anni era spalagai, spalascini di ingami, ho le cose che ha scritto Harms, quando compri un uccello, guarda se ci sono i denti o se non ci sono. Se ci sono i denti non è un uccello. Ma le opere di Learco Pignagnoli, filosofo emiliano, e a tutte le volte mi è tornato in mente che tranne me e te, tutto il mondo è pieno di gente strana. E poi anche te sei un po' strano. Ecco, a me, qualche giorno fa, mi è venuto a pensare che io, invece che dai vari governi pentapartito monocolore che si siano alternati alla guida del paese negli anni della mia adolescenza e della mia giovinezza, io, piuttosto che da loro, sono stato governato da Bulgakov, da Tetnikov, da Karas, da Mandelstam, da Bloch, da Pushkin, da Anna Akhmatova, da Lev Tolstoj, da Gogol, da Dostoevsky, da Benedict Raffaele, da Josip Brodsky, da Learco Pignagnoli, da Ivan Gancharov, e sono stato delle volte, per degli attimi, per dei giorni, per dei mesi, un suddito felice e riconoscente. Allora per me, e per qualche altro come me, un evento politico più importante delle elezioni di Putin sarebbe che qualcuno da qualche parte, a San Pietroburgo o a Rostov-sul-Don, di notte, nel suo appartamento, uno che non sappiamo nemmeno come si chiama, che fa probabilmente un mestiere normale come ispettore delle messe scolastiche o qualcosa del genere, sarebbe importante che quello lì continuasse a scrivere il romanzo al quale sta lavorando da dei mesi, che continuasse a rubare tempo al sonno per tirare fuori dalla sua pancia il romanzo destinato a governarci, a noi maniaci, per i prossimi anni, e a fare di nuovo di noi dei sudditi felici e riconoscenti.
Prego, signora, venga.
venga, venga pure qui, magari parli a...
Innanzitutto grazie per la bella conferenza di questo scrittore che io non conosco per niente, faccio mia colpa, e che mi stimola invece da oggi a leggere qualcosa. Ora, io ho capito che questo letterato è stato soprattutto un poeta, ho capito bene, un poeta, cioè ho capito che è stato un antesignano, un innovatore nell'ambito della scrittura, nell'ambito del dialogo russo. Però i contenuti mi premerò io di cercarli, perché ho capito soltanto che è un innovatore nell'ambito della lingua, ho capito bene?
Ho fatto come dare.
Però diciamo i contenuti, mentre delle poesie non ho capito molto, cioè non sono stati.
Io non ho parlato delle poesie, perché leggere le poesie in traduzione italiana è una cosa un po' complicata, non saprei consigliarle, a parte Eugenia Nieghi, che questo romanzo di versi, che c'è una bellissima traduzione, come mi sembra aver detto, di Ettore Logacco, uscita per Quodice, ma Pushkin alla fine della sua vita, lui ha pubblicato anche, cioè La figlia del capitano, che è un romanzo straordinario, e che è abbastanza... sono anche i racconti di Gelsi della donna di
della lingua moderna, diciamo, però i contenuti io non li conosco, questo mi ha stimolato a leggere qualcosa. La ringrazio.
Qualcun altro? Da un'altra, io dico solo questo, mi ha fatto molto piacere di aver ricordato anche un poeta come Nino Petretti, che veramente insomma del circuito di Sant'Arcangelo è un poeta che ha un segno fortissimo, ecco, dell'identità proprio della poesia del nostro Novecento, che di cui purtroppo non si parla e non si ristampa abbastanza, anche se ora qualche cosa è ritornato fuori, mi ha fatto piacere di sentirlo dire. Qualcun altro davvero? Benissimo, allora chiudiamo qui. Grazie ancora a Paolo Nozzi.
Thank you. Perché noi pensiamo quando noi cominciamo a fare il primo grande grande mistero con cui ci si confrontava. Perché una cosa grande, immenso, come possiamo non essere una vita fantastica, cioè non essere un codice scritto. Cioè, quando tutti gli altri popoli avevano un, come dire, un tessuto omogeneo sul quale
non avevano,
ed essendo un popolo, ma si immagina sarebbe di sé, cioè un popolo che si sposta quindi non stanziale dove determinate cose si spostano,
no,
si sente si riconosce nell'unità dell'anima slava e della lingua slava che viene poi codificata come indice da due greci, che sono che cosa fanno? Fondono non la lingua in realtà, la Bibbia, cioè loro hanno l'esigenza di tradurre in codice una lingua parlata, soprattutto per diffondere la religione, soprattutto per diffondere la Bibbia. A quello gli è servito, mica d'altro, sì, poi non era anche medico.
Avevano un
obiettivo di tutt'altra natura. Quindi già quello è un grande mistero di un popolo le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Che certamente vuol dire una lezione d'amore, non è che può esaurire, ovviamente. Infatti lui questo l'ha sottolineato. Questa natura che è quella fondamentale, perché poi se si dovesse insomma esaurire non basterebbe né questo né altre cento di questi incontri, ma potesse semplicemente avere una scintilla per aprire una curiosità. Già il fatto che la signora abbia detto io vado a questo,
benvenuto
nel comunque dico bisogna salvaguardare sempre il principio,
mi ha fatto veramente piacere conoscere.
La forma è diversa da quella che è un'esposizione, un'espressione tradizionale o in qualche modo, insomma, è quello che è, insomma, questo che ho cercato di
non saprei dove farlo, non lo posso fare solo per la musica, io sono più dei 25, uno in più dei 25, vai tranquillo. Io stamattina mi sono riletto,
volevo chiedere le cose. No,